A voi tutti un cordiale buongiorno da Antonio Bolzani e benvenuti a Mille Voci. Nessun bambino è illegale è il titolo di una mostra che aprirà oggi al Centro Scolastico per le Industrie Artistiche in via Brentani a Lugano, e da questa mostra, Nessun Bambino è Illegale, parte lo spunto per il Mille Voci odierno, che è dedicato ai sans-papiers, i sans-papiers in Svizzera e quei bambini che per la legge non esistono. Amnesty International e il movimento dei senza voce hanno in effetti unito le loro forze per sensibilizzare la popolazione della Svizzera italiana sulla precaria quotidianità vissuta nel nostro paese dai bambini figli di persone sans-papiers. Il fenomeno è difficilmente quantificabile poiché non esistono dei dati ufficiali, ma in Svizzera vivrebbero migliaia di giovani e giovanissimi senza statuto ufficiale. Si tratta di figli di lavoratori e di lavoratrici immigrati che non hanno un regolare permesso di soggiorno, oppure di richiedenti l'asilo respinti. Bambini e bambine, ragazzi e ragazze, che per la legge non esistono. Questo pur essendo nati e o cresciuti in Svizzera, dove alcuni di essi trascorrono molti e molti anni di vita, anni in cui il loro quotidiano, la loro quotidianità, non è quella spensierata e libera di migliaia di altri bambini e di altre bambine con statuto regolare. Per i figli di persone sans-papiers ogni giorno è quindi segnato dalla povertà, dall'esclusione e dalla paura di essere scoperti e poi di conseguenza espulsi. A questo proposito Amnesty International e il Movimento dei Senza Voce hanno, come detto, allestito in Ticino l'esposizione Nessun Bambino è Illegale, con l'intento di attirare l'attenzione della popolazione ticinese e dei giovani in particolare su queste vite ai margini e ai confini della società. Per capire l'entità di questo fenomeno, le sue implicazioni, le sue conseguenze di carattere umanitario, sociale, politico, giuridico ed economico, nell'edizione odierna di Mille Voci daremo spazio e rifletteremo sulla problematica e provvisoria quotidianità e sulla complicata ed incerta esistenza in Svizzera dei sans-papiers e dei loro figli. Abbiamo alcuni ospiti in studio, un paio anche al telefono, per cercare appunto di valutare questa realtà, per cercare di dare una spiegazione e di dare qualche chiarimento, di dare qualche spunto di riflessione. Buongiorno innanzitutto a Donato Di Blasi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Donato Di Blasi è membro del Movimento dei Senza Voce ed è responsabile anche del centro di accoglienza Casa Astra, è lui che ha coordinato questa mostra Nessun Bambino è Illegale in Ticino. Una mostra che arriva con quali aspettative?
Allora, magari spiego un attimo dove, quando è nata. All'inizio 2009 è stata lanciata una campagna appunto denominata Nessun Bambino Illegale, messa in piedi dai diversi collettivi svizzeri di sans-papiers più altre associazioni, compresa appunto Amnesty International, e l'intenzione era quella di sensibilizzare appunto la popolazione svizzera sulla situazione di questi minori sans-papiers. È stato deciso di mettere in piedi un'esposizione. All'esposizione hanno partecipato sia dei professionisti che anche giovani ragazzi delle scuole medie, elementari, eccetera, compresi anche dei sans-papiers. È stata riunita una cinquantina più o meno di lavori scelti, e l'esposizione è iniziato a girare in Svizzera. Ha fatto una ventina di date, bene o male. È arrivata in Ticino, da lunedì. E l'idea era anche qui, insomma, di parlare un attimo in Ticino un po' della situazione di questi ragazzi.
Vi rivolgete in particolare a chi? Ai giovani?
Ci rivolgiamo in particolare, sì, ai giovani, perché sono sicuramente più vicini alla situazione di questi ragazzi, e sensibilizzare le giovani generazioni su queste questioni ci sembrava, diciamo, più importante, vista un po' anche il clima attuale riguardo agli stranieri, che cercare di, insomma, sensibilizzare in generale l'opinione pubblica.
In Svizzera ha avuto successo finora questa mostra?
In Svizzera ha avuto, sì, un ampio successo, perché appunto le date sono aumentate. La prima esposizione giravano appunto gli originali, hanno dovuto duplicarla in 3-4 copie per riuscire a coprire tutte le date.
Giona Mattei, buongiorno anche a lei, benvenuto.
Buongiorno.
Giona Mattei, operatore di soccorso operaio Ticino e responsabile dei progetti per la migrazione o per le migrazioni, ed ha anche curato, realizzato qualche anno fa, un progetto Salute nell'ombra. Quindi è uno specialista, è un'autorità competente in materia. Diciamo subito che in Ticino i Sampapie non sono moltissimi.
Ma sicuramente sono meno rispetto ad altre zone in Svizzera, cioè c'è chiaramente la tendenza da parte dei sans-papiers di andare nelle grandi città, questo per molteplici ragioni, nelle grandi città svizzere, più che altro perché chiaramente è più facile entrare nell'ombra, no? E vivere una vita più, diciamo, non dico normale, ma con tutta una serie di rete anche di autoaiuto all'interno, diciamo, delle comunità, dei sans-papiers, è più facile, ecco, praticare uno stile di vita, diciamo, nell'ombra in città come Zurigo, Ginevra, Losanna, che non nelle zone periferiche, questo sicuramente. Anche perché chiaramente in Ticino comunque è più difficile, perché comunque c'è un controllo sociale, un controllo anche da parte delle autorità di polizia, più chiaramente più forte, più facile rispetto alle città più grandi.
Ecco, questi sans-papiers sono persone che non hanno un regolare permesso di soggiorno, oppure sono persone richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta.
Sì, forse è importante ricordare che quando parliamo di sans-papiers, comunque parliamo di diverse casistiche e di diversi gruppi sociali. Cioè, le ragioni per cui uno può essere sans-papiers sono quindi molteplici, cioè appunto può essere un richiedente d'asilo che viene respinto e quindi perde il permesso provvisorio che aveva come richiedente d'asilo, quindi deve lasciare la Svizzera. Però diventa sans-papiers, e questo è importante ricordarlo, perché le autorità svizzere, federali cantonali, non riescono a rimandarlo nel suo paese. Cioè, non è che proprio per ragioni, adesso sono anche queste complicate, però perché non può essere espulso nonostante ci siano tutti i possibili tentativi da parte anche delle autorità giudiziarie per espellerlo. Questo è un grande gruppo. Un secondo gruppo sono persone che vengono qua fu al di fuori dell'ambito dell'asilo e lavorano, chiaramente senza permesso, quindi lavorano in nero e soggiornano e sopravvivono grazie al lavoro in nero.
Specialmente nei campi dell'agricoltura,
Agricoltura,
ristorazione,
ristorazione. C'è
anche in
anche
Ticino,
un'altra dinamica, sì, un altri casi, non sono tantissimi, venuti in Ticino, anche di ragazze che fanno, diciamo, c'era anche la nuova tematica delle badanti, ad esempio, la dinamica, non so, anche di ragazze, ad esempio, che abbiamo avuto, che vengono, non so, dal Sud America e aiutano in casa a fare le pulizie, fanno praticamente i lavori di economia domestica, e sono qua senza nessun permesso. Ecco, queste sono altre dinamiche. E ecco, e poi in più abbiamo anche, diciamo, stranieri in transito che magari entrano con un visto turistico, quindi Unione Europea, però anche gli altri paesi entrato col visto turistico, che praticamente dopo 3 mesi il visto turistico scade, ad esempio, rimangono qua senza un regolare permesso di soggiorno. Ultima questione, ultima grande tematica sono le donne che entrano magari anche regolarmente, poi rimangono qua nell'ambito della prostituzione e così via.
quindi sono diverse le categorie, e
Sì.
poi anche quella categoria che prevede che tanti si ricongiungono ai loro parenti e ai loro familiari. Questo mi sembra che l'ha detto prima. Ecco appunto come categoria di persone che arrivano e lavorano in modo stagionale e poi ripartono, insomma, lavorano per
Esatto.
alcuni mesi.
Non
Ecco.
solo stagionale, ci sono in Ticino un po' meno, però soprattutto nelle grandi città svizzere ci sono casi di persone che da anni famiglie vivono
Famiglie regolarmente stabilite in
stabilite
Svizzera,
da
era
anni in
qui che volevo
Svizzera
arrivare.
senza permesso che lavorano.
Donato Di Blasi, lei tra l'altro è responsabile del centro di accoglienza Casa Astra, quindi vedrà molte di queste casistiche. Casa Astra cos'è e dov'è?
Allora, Casa Astra è un centro di prima accoglienza per persone che hanno problemi di alloggio, si rivolge sul territorio ticinese a tutti coloro, svizzeri, stranieri, eccetera, che hanno per un motivo o per un altro un problema momentaneo, insomma, di alloggio. Seguiamo le persone dando una prima accoglienza, quindi la prima accoglienza riguarda appunto vitto, alloggio, eventuali accompagnamenti per cure mediche, eccetera, e poi una seconda accoglienza per chi non può essere seguito dai servizi più classici sul territorio. Insomma, in quel caso ci occupiamo noi di dare una mano.
E dove vi trovate?
Noi ci troviamo a
A
Ligornetto, al momento, sì.
Ligornetto, e possono comunque recarsi tutti quelli che hanno problemi particolari di alloggio, pagando a dipendenza delle entrate che hanno,
A dipendenza
della
delle
loro
entrate.
disponibilità finanziaria. Io
Esatto, un po' come funziona per le tasse, funzioniamo anche noi.
vorrei passare ora al quadro legislativo e giuridico per capire quali diritti hanno comunque questi sans-papiers in Svizzera. E allora coinvolgo la signora Denise Graf. Buongiorno e benvenuta anche la signora Graf.
Buongiorno.
Buongiorno signora, lei è giurista per Amnesty International, si occupa di vari progetti che riguardano le migrazioni. Questi sans-papiers hanno comunque un minimo di diritti?
Sì, che hanno i diritti, dei diritti, soprattutto i bambini hanno il diritto di andare a scuola, ma qui c'è un gran problema a livello dell'asilo, dell'istruzione prescolare, perché non hanno accesso all'istruzione
La
prescolare
scuola
delle stesse.
dell'infanzia.
Sì, perché non è obbligatoria. E poi, in quanto considera gli adolescenti, non hanno accesso alle scuole superiori e alla formazione professionale, il che è difficilissimo per loro perché fanno tutta la scuola con gli altri ragazzi e ragazze e poi dopo non hanno nessun futuro professionale e devono finire nella clandestinità anche loro come i loro parenti. Non è giusto quello per dei giovani che sono stati in Svizzera spesso per tutta la loro vita, che non hanno nessun legame col loro paese d'origine perché non possono rendersi e poi anche quando sono alla scuola obbligatoria, per esempio, sono privati del diritto di andare di partecipare al viaggio della fine d'anno di scuola all'estero, perché non possono rendersi all'estero.
Il nostro
Cioè,
Parlamento, però, signora, voleva concedere l'apprendistato ai figli dei sans-papiers.
sì, ci sono
C'è
per
in atto
esempio
una discussione.
la città di Losanna e anche la città di Ginevra discutono di quello. E poi magari a quel livello lì ci sono delle avanze che si sono fatte, perché anche i politici si rendono conto che non è giusto di sfavorizzare questi giovani e finalmente non è anche buono per la nostra società.
Certo, sono però affiliati tutti all'assicurazione malattia, alla cassa malati.
Sì. Spesso, no, non tutti,
Non tutti.
perché cioè dovrebbero esserlo e poi anche a livello cioè tanti clandestini, la maggioranza, pagano anche la VES, pagano l'assicurazione invalidità, pagano tutte le tasse, ma poi non hanno il diritto di goderne.
Possono sposarsi? Sposarsi,
Possono?
hanno diritto
No,
al
non
matrimonio in
possono
Svizzera?
sposarsi,
No,
soprattutto
neanche con uno
con la
svizzero
nuova
in una
legge che
Svizzera.
entra in vigore dopo il 1° di gennaio. Non possono sposarsi, ma già oggigiorno è quasi impossibile per una persona clandestina di sposarsi.
Ho capito, e quindi lei comunque ci conferma che i clandestini sono spesso attirati dalle grandi città, i sans-papiers in Svizzera, dove
Dalle grandi
possono nascondersi meglio.
Cioè, anche in campagna ci sono quelli che stanno lavorando in piccoli villaggi, lontano da contadini che stanno vivendo lontano dei villaggi e lì vivono in un modo molto molto isolato. Non hanno un contatto con altra gente e vivono nella paura di essere scoperti.
Certo, e specialmente Giona Mattei, me lo diceva prima, spesso vivono con stipendi assolutamente ridicoli.
Sì, e anche in alloggi
E anche in alloggi
poverissimi.
precari, poverissimi.
Sì.
Io direi di coinvolgere anche la signora Paola Solca. Buongiorno, signora Solca.
Buongiorno.
Buongiorno, benvenuta, la ringrazio per aver accettato il nostro invito. Lei è docente e ricercatrice presso la SUPSI, al Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali. La chiamo perché lei ha partecipato a uno studio su mandato dell'Ufficio Federale delle Migrazioni sui sans-papiers in Svizzera, uno studio di 5 anni fa. In questo studio sono emerse delle cifre, anche se indicative, anche se non definitive, sul numero di sans-papiers in Svizzera. Noi stiamo parlando di sans-papiers in Svizzera, in particolare di quei bambini che per la legge non esistono. Possiamo dare così una dimensione numerica oggi?
Ma guardi, appunto io mi riferisco allo studio che è stato condotto 5 anni fa da un istituto di ricerca privato a Berna. Noi come scuola universitaria professionale ci siamo occupati della raccolta di informazioni in Ticino, in particolare abbiamo contattato una decina di persone che lavorano nei diversi servizi per cercare di minimamente capire qual era la portata del fenomeno. È sempre difficile parlare di cifre. Studio ha messo in evidenza che dovrebbero esserci più o meno 90.000 sans-papiers che vivono in Svizzera, sottolineando anche proprio la delicatezza di queste cifre, perché si è fatta un'analisi anche abbastanza precisa, ma non si possono partire da dati concreti proprio perché il fenomeno è sommerso, quindi è difficile avere una stima. Al di là forse del dato stesso, quello che è risultato interessante dal mio punto di vista da questo studio è che effettivamente sono coinvolti grossi agglomerati urbani, ma si trovano oggi anche delle persone che vivono nelle zone più discoste, nelle zone più rurali, come stava dicendo la signora, e che molto probabilmente sono impegnati in lavori temporanei, lavori stagionali nell'ambito anche dell'agricoltura.
In
Cosa che,
Ticino sono circa 2.000, è giusto?
beh, in Ticino si è stimato che ci sono dei flussi anche qui legati un po' alle stagioni che possono oscillare tra i 1.000 e i 3.000, quindi la stima così che è stata fatta è attorno ai 2.000. Mi riferisco, come detto, a una valutazione di 5 anni
Di
fa,
5
quindi è
anni fa.
difficile dire com'è la situazione attualmente.
Tra l'altro, la definizione esatta di sans-papiers.
Ecco, in questo studio noi ci siamo riferiti a persone che vivono in Svizzera, che risiedono in Svizzera e che non dispongono al momento così, dell'indagine di un permesso di soggiorno. Dunque, possono essere delle persone che hanno avuto un permesso di soggiorno anche di tipo temporaneo che è scaduto, delle persone che sono entrate in Svizzera senza un'autorizzazione ben precisa, persone che sono arrivate con visti da turisti e si sono fermate, oppure persone che hanno richiesto un ricongiungimento familiare che non l'hanno ottenuto e i familiari sono comunque arrivati in qualche modo a raggiungere i propri congiunti.
Si tende a dire che sono richiedenti all'asilo la cui domanda è stata rifiutata, richiedenti all'asilo in maggioranza, ma non è così.
No, in realtà una cosa che ha un po' smentito quello che può sembrare una rappresentazione anche condivisa, è che la maggior parte dei sans-papiers in Svizzera è legata piuttosto al mercato del lavoro, quindi alle possibilità offerte anche in alcuni settori di ottenere un impiego, e si tratta di chiaramente manodopera a bassissimo costo. E la parte invece di richiedenti l'asilo che si è vista rifiutata l'autorizzazione ed è rimasta nel paese è minima. A questi vanno aggiunti poi le persone, i cosiddetti NEM, non entrate in materia, cioè le persone che non depositano la domanda d'asilo perché non in possesso di tutti i requisiti. Però stiamo parlando, almeno mi riferisco sempre allo studio effettuato, di una minima parte di quello che dovrebbe essere l'insieme dei soldi.
Non sono tutti NEM, quindi ci sono
No,
anche i NEM tra i sans-papiers.
assolutamente no, è una parte ridotta
Ridotta.
rispetto a quello che è invece il numero complessivo.
Signora Solca, qualcuno dice che invece i sans-papiers sono molti di più in Svizzera, si parla di 300.000, in particolare l'Unione Sindacale Svizzera che dice che sono molti, molti di più. Come mai?
Come dicevo prima, è veramente molto difficile da un punto di vista anche proprio dell'analisi dei dati, chiaramente non abbiamo dei dati a disposizione, quindi le stime si basano un po' dai diversi osservatori. Ecco, un vantaggio di questo studio che è stato fatto nel 2005 è stato quello di scegliere alcune cantoni o città campione e di fare delle analisi anche abbastanza precise con quello che poi sono dei dati riguardo il mercato del lavoro. È difficile comunque stimare una cifra e questo vale per tutti i paesi, non soltanto per la Svizzera. E spesso nei dibattiti si oscilla da chi ha posizioni che hanno tendenza a ridurre il fenomeno a chi invece denuncia una presenza più importante.
Beh, certo non siamo come l'Italia, comunque, noi.
Beh, sicuramente viviamo in un paese le cui dimensioni sono molto più ridotte e molto probabilmente abbiamo anche forse meno opportunità, se penso al Ticino, di
Un maggiore
un'offerta
controllo.
anche sul mercato del lavoro e la possibilità di un controllo anche alle frontiere più preciso.
Certo, quindi un rigoroso e costante controllo. Io, signora Solcala, congedo, so che lei è occupata, la ringrazio comunque per queste sue
Ringrazio lei,
precisazioni.
ringrazio e saluto gli ospiti e saluto i radioascoltatori.
Grazie, signora Solcala, buona
Grazie,
giornata e
torno
buon
a parlare a
lavoro.
lei.
Grazie per questo suo intervento. Donato Di Blasi, tornando invece ai sans-papiers e alle loro esigenze primarie, quali sono lei che è confrontato con queste persone? Quando arrivano da noi, come vivono la realtà, cosa dicono, quali sono le loro prime impressioni?
I problemi maggiori sono sicuramente quelli legati alla salute, all'alloggio. Si parla, non so se parliamo di. La maggioranza dei dati arrivano in effetti dai cantoni francesi, che sono stati negli anni quelli un po' più attivi, soprattutto dal punto di vista delle regolarizzazioni, perlomeno dalle domande di regolarizzazione, perché sono state fatte delle domande in gruppo. Ecco. Nel 2001 c'era stata questa circolare Merz che cercava di appunto trattare caso per caso, mentre i vari collettivi svizzero-francesi cercavano invece di far prendere alla Confederazione delle, come si dice, delle decisioni più in maniera più generale, insomma. E chiaramente sono persone appunto che vengono, cioè che tornano utili all'economia svizzera, soprattutto per quanto riguarda i lavori peggio pagati, e in particolare nella cura delle persone a casa, eccetera, eccetera. E da questi collettivi sappiamo che ci sono, non so, persone che magari vivono in Svizzera da 20 anni, 25 anni in queste situazioni con degli stipendi assolutamente
Non ancora
infimi,
regolarizzate.
non ancora regolarizzate, con magari stipendi da 7, 800, 900 franchi al mese per curare una persona 24 ore su 24. Quindi l'economia in un senso ne approfitta chiaramente. Chiaramente con uno stipendio del genere è difficile
Vivere.
anche vivere e pagarsi anche la cassa malati. È complicato. Cioè, hanno dei doveri, chiaramente, e i diritti iniziano a mancare, anche quelli più basilari.
Giona Mattei, sono veramente ai margini queste persone, sono ai confini di una realtà accettabile.
Sicuramente, cioè, penso comunque, cioè, per anche la nostra rappresentazione, cioè, su cosa dovrebbe essere anche, cioè, la Svizzera con il suo stato sociale, il suo stato di diritto e queste cose qua, il fatto che ci siano delle persone che vivono per anni senza un regolare permesso di soggiorno e magari lavorano sottopagati, trovo che dovrebbe comunque veramente, diciamo, farci sollevare qualche questione su dove stiamo andando e su come stiamo vivendo. È chiaro che forse occorre anche sollevare un punto, cioè le continue revisioni della legge sugli stranieri e della legge sull'asilo in Svizzera, quindi leggi sempre più restrittive e sempre più repressive perché è sempre più difficile ottenere un permesso, che sia per il congiungimento familiare, che sia per lavoro, che sia per statuto di rifugiato politico, ha inevitabilmente negli ultimi anni ha aumentato la presenza dei sans-papiers in Svizzera. Adesso è chiaro che sono difficili fare le statistiche, ma cioè noi abbiamo comunque assistito nella nostra esperienza quotidiana a un aumento di questo fenomeno che è parallelo a leggi più repressive, più restrittive nell'ambito del
Sempre
diritto
più,
all'immigrazione.
repressive.
Ecco. E poi riguardo la questione e quindi questa è l'altra faccia di una politica restrittiva nell'ambito
Comunque già adesso
dell'immigrazione.
restrittiva.
Sì.
Denis Graf, ecco, proprio a livello politico sappiamo il vento che tira in Svizzera, sappiamo quanto è difficile anche per voi, per i vostri movimenti, cercare di evitare che si strumentalizzino gli stranieri, in questo caso qui i sans-papiers. Cercare di dar loro una dignità di vita, cercare loro di offrire una possibilità comunque di vivere in modo, diciamo, meno provvisorio, meno precario, meno povero. Come vi muovete proprio a livello di comunicazione con l'autorità politica? Come riuscite a far passare il vostro messaggio?
Bisogna assolutamente fare qualcosa a livello delle procedure di regolarizzazione. E in quanto considera i giovani, mi sembra che il messaggio cominci a passare perché si vede che per la nostra società è importantissimo integrare questi giovani e non escluderli ancora di più. E finalmente sono dei giovani che hanno fatto tutta la scolarità qui in Svizzera e perché non dar loro la possibilità di continuare e di essere utile alla nostra società attraverso una formazione, perché molto spesso questi bambini sono bravissimi a scuola, perché per la loro situazione di irregolare non hanno la possibilità di passare molto tempo fuori dalle loro case e lavorano molto per la scuola e hanno dei risultati molto buoni. Sarebbe un peccato non
Dar la
fare profitto.
possibilità di continuare gli
Sì,
studi o un
appunto.
percorso professionale, un percorso di
Sì,
apprendistato, insomma.
appunto.
Io vi invito a chiamarci allo 0848 030707, vi pongo la domanda: siete preoccupati per la problematica e provvisoria quotidianità, per la complicata ed incerta esistenza in Svizzera dei sans-papiers, in particolare dei loro figli? 0848 030707 per i vostri interventi. Stiamo parlando appunto dei sans-papiers in Svizzera, di quei bambini che per la legge non esistono. Ne stiamo parlando con Denise Graf, con Donato Di Blasi e con Giona Mattei. Abbiamo sentito anche la signora Solca che ci ha offerto una panoramica riguardante le cifre anche indicative sulla presenza in Svizzera e in Ticino di queste persone. Un brano musicale e poi speriamo le vostre telefonate.
Vedi nel cielo quell'alta pressione, la senti una strana stagione, ma a notte la nebbia ti dice d'un fiato che il dio dell'inverno è arrivato. Lo senti un aereo che porta lontano, lo senti quel suono di un piano o di un Mozart stonato che prova e riprova. Ma il senso del vero non trova, lo senti il perché di cortili bagnati di auto a morire nei prati, la pallida linea di vecchie ferite, di lettere ormai non spedite, lo vedi il rumore di favole spente, lo sai che non siamo più niente, non siamo un aereo né un piano stonato. Stagione, cortile o d'un prato. Conosci l'odore di strade deserte che portano a vecchie scoperte, a nafta, telai, ciminiere corrose, a periferie misteriose, a rotaie implacabili per nessun dove, a letti, a brandine, ad alcove, e lo sai che colore hanno le nuvole basse, e i sedili di un'ex terza classe, l'angoscia che da una pianura infinita, hai voglia di me e della vita, di un giorno qualunque, di una sponda brulla, lo sai che non siamo più nulla, non siamo la strada né malinconia, un treno, una periferia, non siamo scoperta né sponda sfiorita, non siamo né un giorno né vita. Siamo la polvere di un angolo tetro, è un sasso tirato in un vetro, lo schiocco del sole in un campo di grano. Non siamo, non siamo, non siamo. Si fa strisce il cielo e quell'alta pressione è un film di seconda visione. È l'urlo di sempre che dice pian piano, non siamo. Non siamo, non siamo.
I Sans-Papiers in Svizzera e quei bambini, i loro bambini, i loro figli che per la legge non esistono. Ne stiamo parlando oggi a Mille Voci, approfittando della mostra che aprirà oggi al Centro Scolastico per le Industrie Artistiche in via Brentani 18 Lugano. Nessun bambino è illegale, è il titolo della mostra. Un tema credo che ci permette di far luce su un problema che esiste, che è quello appunto dei sans-papiers e in particolare dei loro figli. Lo 0848 030707 è a vostra disposizione per farci capire voi che impressione avete su questi sans-papiers, se vi preoccupa la loro situazione particolare, se siete così in un certo senso anche vicini a queste persone che, lo si diceva prima, Giona Mattei, vivono comunque ai margini, con stipendi bassi, ma non possono fare niente, non possono muoversi perché sono comunque precari.
Sì, sicuramente, forse occorre ricordare che a livello federale in Svizzera manca una procedura, una legge che preveda la regolarizzazione dei sans-papiers. Come dicevamo,
perlomeno di quelli che lavorano.
Ecco, chiaramente, come dicevamo prima, la casistica è molto complessa, si tratta comunque di capire e di cominciare a affrontare il dibattito anche a livello nazionale politico su chi potrebbe ottenere una regolarizzazione. Ad esempio, chi lavora da diversi anni in Svizzera, ha sempre pagato i contributi AVS, i contributi sociali, magari pagato la cassa malati, a questo punto non sarebbe il caso di regolarizzarlo. Occorre anche in più ricordare che ad esempio in Italia, in Spagna o in Francia, adesso penso anche in Germania, non lo so, ci sono delle procedure che prevedono di regolarizzare queste persone, sans-papiers che lavorano in nero. La Svizzera è in questo caso è veramente molto molto indietro rispetto addirittura ad esempio all'Italia, per dire la legge Bossi-Fini prevede una regolarizzazione.
E più avanti. Sì. Donato Di Blasi, le paghe sono bassissime per i sans-papiers, però qualcosa si è mosso nel campo dell'economia domestica.
Sì, recentemente appunto la Confederazione ha definito un minimo salariale per il settore del lavoro domestico, che è stato fissato a 18 franchi e 20. Chiaramente un minimo salariale in una condizione dove non c'è nessun contratto, c'è una ricattabilità estrema da parte del datore di lavoro perché dici chiaramente non sono dichiarato, non ho permessi, eccetera, eccetera, fa un po' sorridere, insomma.
Quindi ecco,
Però
c'è
già è già
però sulla
qualcosa,
carta, è
ecco,
già
sulla
qualcosa.
carta c'è qualcosa.
Allora, forza con gli interventi perché il pubblico solitamente dà spunti, alimenta anche le nostre trasmissioni con contributi che sono accattivanti, stimolanti, intriganti e succosi. Maria, buongiorno.
Buongiorno signor Bolzani, buongiorno ai presenti. Io volevo far notare questo e chiedo anche, allora c'è una legislazione dei diritti del bambino. Allora io penso che si potrebbe accomunare queste leggi dei diritti dei bambini con quelle leggi che diceva il signore prima dell'ultimo intervento, il signor
Sì,
non
di
l'ultimo.
Blasio Mattei, di
Ecco.
Blasi.
Si potrebbe vedere di accomunare queste leggi che già esistono e accomunare le leggi dei diritti dei
Sì.
bambini e vedere di tirar fuori qualche cosa di positivo, perché allora ci sono i sans-papiers, ma i bambini sono dei senza nome e questo non è ammissibile in in un paese civile.
Certo, grazie signora Maria.
Prego,
Rispondiamo dopo alla
buongiorno.
sua riflessione che è
Grazie.
molto pertinente. Anna, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io vorrei dire qualcosa solo in breve a proposito dei diritti del bambino di cui ha parlato adesso la signora.
Maria.
Io sono, come devo dire, a me è successo di persona, genitori emigrati, cioè mi sono stati rubati effettivamente i genitori. Venivo in Svizzera ogni tanto, dovevo nascondermi, scappa che c'è il padrone, eccetera, eccetera. E poi devo dire che è una cosa che può distruggere la vita di un bambino, perché le braccia dei miei genitori facevano comodo. Il fatto che questi genitori in Italia lasciassero una bambina di 6 anni, questo non faceva comodo, cioè posto per i genitori che lavorano sì, per il bambino che non lavora no.
Quindi, quando veniva in Svizzera lei a trovare i suoi genitori, doveva vivere
Dovevo,
nella
sì,
clandestinità. Eh
praticamente sì, cioè non stare in mezzo, scappa che se no mi
sì.
licenziano, eccetera, eccetera. Quindi conosco anche altri che veramente sono stati proprio i cosiddetti bambini nell'armadio, cioè è una situazione simile. Un bambino non dovrebbe venire nascosto, perché io, oddio, personalmente adesso sono nonna, però è una sofferenza che uno la porta tutta la vita. Dico, la Svizzera è il mio paese, sono qui da tanti anni, eppure ancora sento che non mi ha voluta. Praticamente rimane quella sensazione,
Certo,
non mi ha
ti
voluta.
rimane dentro, questo è
Quindi
chiaro.
penso che quando, se le persone svizzere che possono votare, che hanno la possibilità effettivamente di decidere un po' su queste persone che non hanno voce, per favore un po' di umanità.
Grazie Anna per questa sua
Prego.
testimonianza toccante ma estremamente emblematica, signora Graf. Abbiamo sentito queste due signore che ci dicevano cose interessanti, specialmente l'ultima sulla sua esperienza, ma anche la prima, Maria, sulle leggi, sui diritti dei bambini, dei fanciulli. Si può far qualcosa proprio a livello internazionale per far cambiare la legislazione in Svizzera?
La Svizzera è stata criticata dalle Nazioni Unite a livello appunto dell'applicazione della Convenzione sui diritti dei bambini. La situazione dei bambini clandestini è stata anche criticata molto, molto fortemente. Perché è chiaro che, come l'ha detto la signora, un bambino non dovrebbe mai trovarsi in questa situazione, dover nascondersi in un armadio, eccetera, eccetera. E poi anche l'accesso alla salute è un diritto umano che ognuno, ciascuno deve avere, anche i bambini e anche gli adulti. A questo livello ci sono anche gravissimi problemi e sono spesso dei progetti di medici che si sono fatti nelle grandi città che finalmente permettono a questa gente di farsi, di avere un accesso alla salute, ma quelli che vivono in campagna non l'hanno. E anche qui abbiamo un
Questo ancora
diritto.
oggi, ancora in Svizzera, insomma, succede.
Sì.
E questo effettivamente è abbastanza sconfortante. 0848 030707 per i vostri interventi, per le vostre testimonianze, per le vostre esperienze, ma anche per soprattutto le vostre osservazioni su questa realtà, realtà di precarietà, di provvisorietà, di clandestinità specialmente. Dina, buongiorno.
Buongiorno, scusate, ma quando sento queste cose c'è ancora il magone. Un attimo solo, vi prego.
Prego, prego, anche lei è stata
Sì.
una bambina che ha dovuto nascondersi.
No, io no, io sono arrivata qui negli anni 70, avevo tre bambini e purtroppo i tre non avevamo il permesso subito. E mio marito all'epoca che lavorava all'OMS non ha voluto lasciarci in Italia, ci ha voluto portare qui con lui e ci siamo arrangiati. È vero che è stata dura, ma non riuscivo a capire. E poi il fatto di nascondere i bambini, no, guardi, è stata un'esperienza terribile. Ma è quello che mi vorrei dire è questo. L'anno dopo abbiamo avuto il permesso B. Ho cominciato a cercare un appartamento. Per potere, e quella è una cosa che non dimenticherò mai. La cosa terribile, non appena andavo in tutte le regie per iscrivermi, avere una. Ma no, quello che mi ha scioccato è che non appena sentivano che avevo tre bambini, ah no, 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 ah, no, come se vedevano la peste. Ma io non riuscivo a capire, non riuscivo a capire. È il giorno più brutto quando sono andata au service de logement, che c'era una signora che parlava l'italiano. Quel giorno, quella signora quando, che mi aveva riconosciuto che avevo trovato lavoro in un pressing, ero contenta, ho detto c'è qualcuno che parla l'italiano. Quel giorno ero avevo con la mia bambina, quella signora è andata lì per scrivermi sempre per un appartamento. Quella signora mi ha levato il passaporto dalle mani e come un sacco di patate mi ha buttato fuori, dicendo andate via, andate in Italia, che ci state a fare qua? Beh.
Esperienze che lasciano il segno. Signora Dina,
Mamma mia.
la ringrazio per questa sua testimonianza. Effettivamente queste sono anche le esperienze che raccontano i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, capitate in Svizzera. Credo che anche oggi, Giona Mattei, voi di soccorso operaio avete a che fare con questo tipo di drammi.
Ma sicuramente il dramma dei bambini dell'armadio, degli italiani negli anni 70 è inutile, cioè bisogna ricordarlo, continua oggi con altre famiglie, con altri bambini di altre provenienze, chiaramente non più dall'Italia, ma da altri paesi. Il problema è che nonostante sappiamo quello che è successo negli anni 60-70 e tutto, purtroppo non si è andati in una direzione di voler risolvere il problema, soprattutto negli ultimi anni, ma stiamo andando in una direzione dove invece i bambini nell'armadio continueranno ad
E questo è
esistere.
triste, nel
Perché,
2010.
scusatemi tanto, però la legge sul fatto che un sans-papier non può sposare, che entrerà in vigore l'anno prossimo, una. Come si dice, una persona con regolare permesso di soggiorno o un cittadino svizzero è indicativo perché cosa succede se hanno, cosa succederà se questa persona sans-papier, magari una donna, avrà un bambino? Cioè non
Anche
potrà
qui.
sposarsi con lo svizzero e quindi no, è molto difficile che otterrà un permesso la madre di un bambino e poi col bambino cosa
Il bambino
succede?
diventerà automaticamente un provvisorio,
Allora, noi abbiamo avuto un
precario.
caso in Ticino di una persona con regolare permesso di soggiorno che ha avuto un figlio con una signora respinta dall'asilo, e quindi che hanno tentato di sposarsi. E la questione è ancora in corso, però in via eccezionale siamo riusciti a ottenere un permesso per il bambino. Il bambino adesso ha quasi 2 anni.
La mamma non è
La mamma è
stata.
stata regolarizzata, però è un caso eccezionale di una decisione che è
In un
venuta
primo
dal
tempo, però
campo.
no.
No, primo tempo no, una
Poi
cosa.
dopo regolarizzato, il bambino
Sì,
comunque perlomeno
esatto. Però è
è
stata una
regolare.
procedura molto
Eh sì.
complicata. Adesso potranno, però chiaramente dall'anno prossimo, per via del matrimonio, sarà molto più
Anche perché le leggi
difficile.
sono molto restrittive. Arrivano diverse telefonate, vi chiedo quindi di essere piuttosto sintetici. Signora Carmela, buongiorno.
Buongiorno a voi. Niente, io avevo una curiosità, semplicemente il fatto che, per esempio, io posso avere da senza documenti una cassa malati, pagare l'AVS e ciò nonostante non esisto. Questo mi sembra una cosa abbastanza anacronistica. Uno. In secondo volevo dire, mi immagino di essere una mamma, un genitore comunque in ogni caso, con dei bambini che evidentemente non potrò ricoverare in ospedale se stanno male, che insomma, si presentano delle cose che forse da ragazzi non si notano, ma poi da una certa età in poi sicuramente sì. E volevo consegnare alla signora, che era molto emozionata perché era stata un po' maltrattata qualche volta da qualche svizzero con molto ben costruito. E conviene alle volte lasciar perdere queste cose. Ci sono tantissime brave persone attorno a noi e di questo forse vale più la pena parlarne che dare importanza a quelli che hanno poco sale in zucca.
Per fortuna ci sono tante brave
Complimentissimi
persone.
Per le trasmissioni e spero che...
Grazie, speriamo di fare un po' di sensibilizzazione, non solamente informazione, ma anche sensibilizzare su questi problemi, che sono problemi ancora oggi, lo abbiamo sentito, presenti anche in Svizzera. Maura, buongiorno.
Buongiorno. Io mi domando, tutte quelle brave persone che ci sono, cosa votano? Perché io ho sentito politici, e adesso, non 30 anni fa, politici di certe aree che dicono che quei bambini si meritano la cultura che c'è nel paese da cui vengono. Dunque cultura zero, perché oggi non si parla di italiani, di portoghesi o di, appunto, si parla di anche di africani, e di pakistani, di insomma di gente che viene da molto lontano. Comunque plaudo perché le leggi, cioè le votazioni vanno sempre in un certo... dove sono le brave persone quando si votano certe leggi?
Grazie, buona giornata Maura. Anna, buongiorno.
Buongiorno.
Dica.
Vorrei dire una cosa, che anche il Forum per l'integrazione degli stranieri ha condannato questo fatto e abbiamo cercato di lottare in questo senso, però la mia domanda o forse la riflessione che volevo fare, che queste persone che portano lo stesso colore come me, dei nuovi arrivati che sono gli africani, dopo questa nuova legge sono diventati proprio più di vittima che un problema per lo Stato. Quello di vedere la gente elvetica, ticinese, è legittimamente fatto, la loro frustrazione, la loro furia e a volte anche il loro razzismo, e sta a noi di spiegare le situazioni che ha fatto, che è raramente che viene fatto dall'autorità questa sensibilizzazione, come ha parlato prima il signor Giona, di vedere, di farle capire che queste persone si sono là, ci sono molti molti motivi, questi molti molti motivi, la persona comune che viene influenzata di certi articoli del giornale diventa proprio vulnerabile e diventa anche cattiva e severa a giudicare la loro presenza tra di noi, così girando, prendendo tutto dallo Stato, approfittano dal loro stato di richiedente e questo fa a noi, siamo africani come loro, una certa rabbia, perché niente e nessuno ha spiegato qual è la ragione di questi dannati dalla terra a trovarci qui con noi e vengano anche sfruttati, signori, credetemi che sono illegali, sono senza carta, ma vengano sfruttati da un'altra comunità, un'altra persona d'approdo, perché visto che sono senza carte, senza identità, vengano sfruttate nel lavoro nero. Io vi ringrazio.
Grazie,
e
Amina.
Buon lavoro.
Buon lavoro anche a lei, buona giornata. Silvio, buongiorno.
Buongiorno. Io non appartengo ai senza papiere, però appartengo a ragazzi che sono stati, è stato rifiutato di poter venire in Svizzera. Mia madre era da sola con tre figli e il papà morto. E tutti 6, 8 e 4 anni e aveva il permesso B a quei tempi, è stato rifiutato di poterci portare qui in Svizzera.
E quindi anche voi avete un ricordo brutto?
Sì, e c'è stata mia sorella che c'è rimasta.
Però voi non avete potuto ricongiungervi con i vostri genitori?
No.
Avete dovuto rimanere in Italia?
Sì.
Quindi anche per voi un'infanzia, non... una fanciullezza sì. piuttosto sì, triste, sì. piuttosto...
Sì. Sì, sì. E c'è stata mia sorella. Difficile. Che è rimasta con la psiche che...
Grazie, Grazie Silvio.
Poi volevo dire un'altra cosa sulla sanità. Forse non so se tutti senza papiere lo sanno, qui in Svizzera se si va al pronto soccorso non si può rifiutare nessuno, sì, perché no, questo... ci vadano.
Questo è giusto. Grazie Silvio, sì. Buona giornata. Rimane l'interrogativo, una signora lo diceva, sono affiliati alla Cassa Malati, San Papier, però per la legge non esistono. Giorno Mattei, com'è possibile? È un paradosso?
Sì, è un paradosso, però cioè, vengono affiliati alla Cassa Malati perché comunque cioè, per la Costituzione svizzera e per le convenzioni internazionali e i diritti dell'uomo, i diritti dell'infanzia e tutta questa legislazione che comunque protegge e concede dignità a delle persone anche se non hanno un regolare permesso di soggiorno. E quindi, ad esempio, il diritto alla salute e il diritto alle cure deve essere garantito anche se non ha se una persona non ha un regolare permesso di soggiorno. E questo è stato esteso anche, viene esteso anche dalla MAL, perché la MAL è un diritto di tutti.
Però devono pagarla questa
parte. Devono pagarla. Il problema principale è, nel senso, noi abbiamo un piccolo progetto come Sosticino, Soccorso Operaio, che si chiama Salute nell'Ombra, che si occupa dell'accesso alle cure medico-sanitarie dei sans-papiers, e noi riusciamo, se una persona può pagarlo, riusciamo tramite anche il nostro intervento ad affiliarle alla cassa.
Oppure aiutate voi.
Oppure aiutiamo noi. Per quanto riguarda le cure, ecco, è vero che nessuna persona in caso di cure d'urgenza viene rifiutata, almeno cioè almeno quanto ne sappiamo noi, comunque non abbiamo mai avuto casi, dai pronto soccorsi degli ospedali regionali del Canton Ticino. Rimane però il fatto cosa succede, però queste sono principalmente cure d'urgenza e quindi viene curato nell'urgenza. Se invece sono problemi di malattie croniche, di malattie degenerative o comunque tutte quelle malattie che non vengono curate sul momento al pronto soccorso, la cosa si fa molto molto più complicata.
Certo.
È lì che ci sono i problemi. Adesso noi abbiamo un piccolo progetto dove ci sono dei medici volontari, con i loro studi medici, che ci aiutano e praticamente lavorano
gratis
per le persone sans papier.
Donato Di Blasi?
Sì, volevo semplicemente, visto che si era parlato in una domanda, una signora parlava dei diritti del bambino,
delle convenzioni. E delle convenzioni internazionali,
esatto,
sui diritti dei bambini.
Volevo ricordare magari velocemente le quattro, diciamo, principali rivendicazioni che erano state fatte dalla campagna, insomma, nessun bambino illegale. La prima, che riguarda la Costituzione, la completa applicazione del diritto alla formazione dall'asilo nido alle scuole superiori, quindi compresi gli apprendisti. Riguardo alla legge stranieri, uno stop della detenzione in vista d'espulsione, i minorenni dai 15 anni in avanti possono subire una detenzione di 12 mesi in vista dell'espulsione, quindi sono dei minori messi in carcere per almeno un anno. Ci sono reati molto più gravi che vengono sanzionati con pene molto minori in attesa di un'eventuale espulsione. Si chiedeva una regolarizzazione agevolata per i bambini e le loro famiglie, e poi, proprio a proposito della Convenzione dei diritti del bambino, il rispetto della convenzione, appunto, che è stata ratificata dalla Svizzera. Chiaramente tutte queste convenzioni però non sono vincolanti per gli stati che le ratificano, quindi sì, si firmano.
C'è libertà.
E poi dipende, insomma.
C'è comunque ancora molto da fare per i sans-papiers in Svizzera e specialmente per quei bambini che per la legge non esistono. L'abbiamo sentito anche dalle nostre ascoltatrici, che spesso hanno dovuto, devono vivere nascosti negli armadi. Io credo che le testimonianze del pubblico ci hanno dato l'esatta dimensione di un problema che esiste ancora e che dovrà essere risolto, facilitando sicuramente le procedure di regolarizzazione dei sans-papiers che perlomeno lavorano. Sono procedure che dovranno essere fatte dalle nostre autorità politiche. Ringrazio la signora Denise Graf, Giona Mattei e Donato Di Blasi, che sono stati con noi oggi, assieme anche alla signora Paola Solcan.